allora siamo in diretta, bentornati su RTL 102.5, sabato 14 settembre, sabato e sono le 8 e quindi parte una nuova puntata di Severnini alle 8. Buongiorno Beppe Severnini.
Buongiorno Luigi, buongiorno Barbara, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto guardando il mare della Liguria, è bello.
Anche perché sei a Camogli al Festival della Comunicazione, raccontaci.
Sono a Camogli al Festival della Comunicazione, ma sono geloso di mia moglie Ortensia che è a casa con la piccolina, la nipotina Agata. Io sono felice qui, però quando vedo le foto vorrei essere là, che è il dilemma di tanti nonni.
Di tanti, è vero. Salutiamo Barbara Sale e Valentina Iannicelli con noi, grazie anche ai registi che ci seguono in redazione, in regia. Allora, tema di puntata di oggi, Beppe, cercare di raccogliere l'ultimo spicchio di sole giallo d'estate, è vero?
Tu sei romantico, Santarelli, sì, è anche questo, però da giornalista io trovo che l'uso dell'espressione è giallo in Italia ci sta scappando di mano. Guardavo i titoli poco fa e guardavo, cioè, allora, Emporio cinese in fiamme è giallo, sparatoria a Massafra è giallo, Draghi vede Marina Berlusconi è giallo, poi Maria Rosaria Boccia è laureata è giallo.
No, è nera. Lì è nera.
Di che colore sono i capelli di Trump? È giallo e lì ci sta, perché lì la discussione è giallo e arancione, e qui ci sta. Il resto è giallo. Allora ho detto, va bene, facciamo una puntata monocromatica. Ci sono delle canzoni bellissime che comprendono, che proprio hanno la parola giallo o yellow nel titolo, e allora ho detto, oggi puntata yellow.
Wow.
E da qui partiamo, infatti, da uno dei grandi classici della musica. Oh, io vi ricordo di seguirci come preferite in radio, in radiovisione, in streaming su RTL 102.5 Play. Se volete commentare la puntata, come sempre, via messaggio al 378-378-1025. A proposito di giallo, partiamo.
C'è da fare aggregazione su questa canzone, non fosse che ci serve per parlare di stretta attualità. Yellow Submarine 1966, il disco dei Beatles, qui su RTL 102.5 in Severnini alle 8.
E tra l'altro, Beppe, questa è una canzone che non parla solamente del colore giallo, insomma, perché hai voluto aprire proprio con questa?
Allora, prima di tutto perché l'ho ascoltata l'altro giorno, qui a Camogli c'era un gruppo che fa cover dei Beatles e si chiamano Beat di Genova, credo, si chiamano Beatbox, erano bravi, e hanno presentato Yellow Submarine, parlano in inglese perché nella rappresentazione loro sono vestiti come i Beatles, e ha detto è forse la canzone più stupida mai prodotta. Io non sono sicuro, prima di tutto perché ti si incolla in mente e la canti tutto il giorno, e poi adesso arrivo all'attualità. Allora, io ho un amico che sta in Australia da tanti anni, è un po' che non lo vedo, che è un artista, e lui c'è stato un periodo che faceva solo opere d'arte con i sottomarini, e gli abbiamo chiesto perché, e lui ha detto perché era ossessionato, dicendo che il mondo dipende da una flotta di sottomarini nucleari armati con armi nucleari, americani, russi, cinesi, che girano negli oceani del mondo e sono quelli che, e ognuno, e questa flotta è in grado di distruggere il mondo. Lo so che è una cosa spaventosa da dire, però quando poi leggiamo le notizie che riguardano l'Ucraina, la possibilità che l'Ucraina vuole missili a lungo raggio per attaccare la Russia, quelli dicono attenzione, siamo una potenza nucleare, a me viene in mente che siamo matti veri, altro che Yellow Submarine dei Beatles, che alla fine è una canzone, perché noi dipendiamo da cose che non controlliamo, non conosciamo. Quello che vi ho detto è vero, purtroppo, cioè ci sono negli oceani del mondo, e per adesso questa deterrenza reciproca ci ha portato dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Siamo qua e ne stiamo parlando a una radio, però fa veramente paura, e io penso che molti di noi, ditemi anzi se è per voi è così, rimuovano un po' questa questione, cioè l'idea che il mondo, che una guerra nucleare è possibile e sarebbe la fine di tutto, punto, fine, tutto, grazie, arrivederci.
Ecco Beppe, è appunto questo proprio il punto della trasmissione di oggi, no? La domanda un po' inquietante, un po' retorica è: ma il mondo è impazzito, no? Proprio anche in virtù di quello che abbiamo ascoltato recentemente, le minacce di Putin, i gattini di Trump, insomma, veramente non ci si raccapezza più.
Beh, i gattini di Trump sono una cosa inquietante da un altro punto, esatto, di vista. Li avrei visti bene nel video di Yellow Submarine. Però non c'è solo Putin, c'è il Medio Oriente che è veramente, cioè, se parte l'attacco di Israele in Libano e interviene l'Iran per difendere Hezbollah, non voglio fare la geopolitica alle 8 del mattino, anzi voi sapete che soprattutto Luigi che mi ha seguito per tutto questo periodo, che io cerco di non appesantire questo programma, però ogni tanto bisogna parlare di queste cose, signori, perché... Il momento è veramente drammatico, e la Cina, e se la Cina attacca Taiwan, allora non lo so cosa succede. Dico soltanto che io spero che ci sia, che venga lo Spirito Santo, per chi ci crede, ci dia una mano, perché non è che butta benissimo, altro che io, o i Beatles facciano un altro Yellow Submarine, non lo so.
E in tutto questo scenario ci siamo noi, piccoli piccoli piccoli, in mezzo all'Europa, che possiamo forse solamente parlarne, Beppe, perché più di questo che possiamo fare noi? Nulla.
Beh, io credo, ed è quello una delle cose che ha detto Mario Draghi nel rapporto che ha appena presentato su richiesta della von der Leyen, ha detto che una delle tre cose fondamentali che dovrà fare l'Europa è organizzare la propria sicurezza, perché noi, siccome ognuno fa da sé in materia, sprechiamo un sacco di risorse, ci sono duplicazioni di armamenti, non siamo organizzati. Lo so che sarebbe bello un mondo in pace con, appunto, i fiori e lo San Marino, ci vogliamo tutti bene, io sarei proprio il più felice di tutti, ma non è possibile. E quindi io credo che se arrivasse Trump e davvero dicesse che alla NATO non gli interessa, e a Putin e la Russia lo sappiamo, dobbiamo organizzarci, e non c'è bisogno di diventare di diventare dei guerrafondai. Basterebbe mettere insieme tutte le forze armate che ci sono in Europa, di cui abbiamo bisogno naturalmente, perché se metti insieme la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, i paesi del nord, la stessa Inghilterra, la Gran Bretagna non è in Unione Europea ma è dentro la NATO, è importantissima, non è che siamo un nano. Solo che non è che 10 nani fanno un gigante, ecco, devono parlarsi almeno i 10 nani.
In ogni caso, Beppe, io chiedo a gran voce una puntata monografica sui gattini, perché mentre parlavi ho fatto una googolata veloce. Trump gattini, oltre, insomma, alle dichiarazioni che sono venute fuori, con l'intelligenza artificiale hanno creato un sacco di immagini meravigliose di Trump che abbraccia i gattini, come Taylor Swift, no, la foto col gatto, Trump che abbraccia le papere. Quindi io ti inviterei a riflettere su una puntata monotematica sui gatti.
Lo faremo, ma sai perché l'ha fatto, Barbara? Uh-huh. Perché nelle democrazie molto imperfette in cui viviamo, le elezioni si possono vincere anche con una cosa strampalata che però colpisce gli elettori, e poi si parla di quello per due mesi.
Esatto.
Questa volta l'ha sbagliata.
Questa è Goodbye Yellow Brick, Elton John, alle 8:24 in Severnini, alle 8 su RTL 102.5. Ancora buongiorno.
Ci dobbiamo interrogare un po' sul futuro, che, come molto spesso diciamo, parte dai banchi di scuola. Le rivoluzioni si fanno con le matite, e le maestre sono forse le armi più grandi, perché dobbiamo parlare di insegnanti e di scuola.
Io ho scelto Yellow Brick Road, la strada dei mattoni gialli, Yellow Brick Road, che è una canzone del 73, 51 anni li porta bene, l'aveva registrata in Giamaica Elton John, poi si è spostato in Francia, e parla del ritorno ai luoghi dell'infanzia, e l'ultimo verso dice: ho capito che il mio futuro è oltre la strada dei mattoni gialli, è oltre la Yellow Brick Road. Però l'infanzia è importante, anche l'adolescenza, e io ne approfitto per introdurre il tema degli insegnanti. Il risultato, il dato da cui partiamo, è che noi paghiamo gli insegnanti meno di qualsiasi paese avanzato, diciamo così, quelli dell'OCSE. Noi paghiamo gli insegnanti meno di tutti. Poi vi dirò che secondo me è un errore proprio l'impostazione del tutto, però volevo sapere da tutti e tre il nome e il cognome e il periodo, la media, l'elementare, la scuola superiore, di un insegnante che ha lasciato un segno nella vostra vita. Poi ve ne dico uno anch'io.
So che come cognome, ha faticato però un po' a ricordarlo.
Allora, io confesso, ho faticato moltissimo, soprattutto perché le superiori le ho fatte tantissimi anni fa.
Pensa a me, Valentina, scusa.
Certo, infatti, massimo rispetto. Comunque ho avuto difficoltà a ripescare soprattutto il nome di battesimo, ma l'ho trovato, così proprio cercando tra le cianfrusaglie. Stefano Graziani era il mio professore di italiano alle superiori.
E salutiamo, ti ha lasciato un segno. Barbara, credo avesse già, stesse già dando lezione lei agli insegnanti.
Esatto,
anche
avevo, già, avevo già i CFU per l'insegnamento, capito, alle elementari. Comunque io ho fatto le elementari ancora con la maestra unica, pochi anni dopo è arrivata la riforma con più maestri, più insegnanti. Ricordo la mia maestra delle elementari che si chiamava Giuseppina Baratto Maggi, lei sì, è stata significativa.
Io ci metto la mia Angelica Russi di latino, quanto l'abbiamo odiata e quanto poi l'abbiamo apprezzata quando la scuola è finita.
Non ti è servita niente?
Evidentemente no. Beppe, il tuo nome vogliamo sapere.
Il mio nome si chiama Tilde Chizzoli ed era la professoressa di lettere alle medie ed è quella che un giorno mi ha preso da parte in terza media a gennaio e mi ha detto: tu prendi ottimo e ottimo e lo sappiamo tutti e a me non importa, tu adesso prendi questi due ragazzi che hanno difficoltà e rischiano di perdere l'anno, uno è ripetente e l'altro non c'ha voglia di fare niente anche se intelligente, studi con loro, il mio giudizio su di te dipende dal loro risultato perché devi imparare a essere utile agli altri, il resto viene dopo. Io ero rimasto scioccato, però è stata una lezione meravigliosa, al di là che questi due, uno era bellissimo, io vendevo le sue foto alle ragazze e praticamente quando uscivamo eravamo circondati da ragazze che a 14 anni, 13 anni è importante, l'altro aveva il motorino e me l'ha insegnato a guidare, mi ha insegnato a giocare a pallacanestro, quindi lo scambio era equo, io gli insegnavo un po' di inglese di Dante Alighieri, siamo diventati amici, loro sono usciti alla grandissima dall'esame di terza media e questa professoressa Matilde Chizzoli, Tilde Chizzoli, mi ha insegnato a crema alle medie una cosa importantissima: non basta essere bravi in quello che facciamo, dobbiamo cercare nel nostro passaggio sulla terra di essere utili agli altri o almeno non dannosi. Vi piace?
Bellissima, chissà quanto veniva. Oh, tra l'altro stavo leggendo i messaggi.
Domani domani linea diretta sulle maestre delle elementari, perché sì, li ho visti anch'io e ne stanno arrivando un sacco.
E ciascun ascoltatore sta. Ma leggo solo un paio di nomi: Gianluigi Robello, professore di inglese, insegnante primaria, sta scrivendo, Maria Rosaria Morrone, insegnava educazione fisica, Anna Maria Fogliata, maestra delle elementari. Ciascuno sta scrivendo il proprio, quindi molto bello.
Ma chissà, sai perché Luigi veniva.
Sì, Beppe.
No, scusa, ti ho interrotto, ma sai perché Luigi? La risposta è stata questa. Non era una cosa, confesso, non l'avevo neanche preparata, non era una cosa che avevo pensato di dirvi. Ma perché è bene che gli insegnanti di oggi, che ci stanno ascoltando, e in generale le famiglie, sappiano che un giorno qualcuno si ricorderà di loro per nome e cognome. Insegnante viene dal latino insigno, vuol dire chi, la persona che ha il dovere e l'onore di lasciare un segno. Insegnante viene da questo, da chi lascia un segno. Se il segno è buono verrà ricordato a lungo, ma se il segno non è buono, perché sei sciatto, perché guardi il telefono durante le lezioni, perché sei per tanti motivi, purtroppo ricorderanno anche questo, magari non lo diranno in radio a RTL, che sarà la radio più ascoltata del mondo a quel punto fra 40 anni, però qualcuno si ricorderà di te, fatti ricordare in modo buono, ecco.
Però forse non siamo ancora in grado come sistema di giudicare noi, quando paghiamo questi insegnanti, chi lascia un segno buono e chi ne lascia uno cattivo.
Allora, le famiglie, ma non vorrei, so che Barbara, come dico, Barbara al mio segnale scatena l'inferno, perché so che potremmo parlare a lungo chi ha figli piccoli, adolescenti, del rapporto, le chat, gli insegnanti, i genitori e così via. Mi limito a dire una cosa, che c'è un sistema sbagliato, li paghiamo poco perché in teoria gli chiediamo di lavorare mezza giornata, ma non è vero, perché un insegnante bravo ha da fare per tutto il giorno. E il fatto che alle medie, e poi sto zitto, alle medie, il momento più delicato nella vita di una persona, la prima adolescenza, un ragazzino debba stare digiuno fino alle 2 del pomeriggio e poi mollato solo tutto il pomeriggio se i genitori lavorano, è una follia. Paghiamoli di più e facciamo la scuola come nei tutti gli altri paesi d'Europa, un po' al mattino e un po' al pomeriggio. Vanno a casa alle 4:30, alle 5, non alle 2 digiuni e poi mollati al pomeriggio. Le medie sono il buco nero della scuola italiana.
Ragazzi, dovete tirare le cinghie, perché altrimenti io adesso non solo scateno l'inferno ma entro direttamente nelle case degli italiani. Trattenetemi. È uno degli argomenti più interessanti. Qualcuno ti direbbe che invece, al contrario, alle medie è bene che ognuno si faccia la propria esperienza con le attività sportive, con le uscite, con gli amici. Io però sposo la tua idea, sono d'accordo.
Non tutte le famiglie, Barbara, hanno la possibilità di occuparsi di queste cose. E poi dalle 4:30 a 5 gli amici e le attività sportive le puoi fare lo stesso. Ovvio che tu non dai i compiti a casa a quel punto. Alle 5 si esce.
Sì.
Esatto,
sì,
alle 4:30 a 5 si esce, basta, hai finito.
Sì.
Va bene, dai, sto zitto e lascio chiudere a voi.
Comunque, ragazzi, io me li sono fatta già. Ho finito adesso di fare tutti i cicli scolastici, ecco, per tutti i miei figli. Vabbè, dai, dai,
è una liberazione anche quella.
Anche quella, sì.
Tra poco, comunque, restiamo in classe in un certo senso. Continua il nostro percorso questa mattina nel mondo del giallo, qui con Johnny Mitchell e Big Yellow Taxi. Spiegaci anche, raccontaci anche la storia di questa di canzone, Beppe, prima di proseguire.
Non la so.
Beh, all'interno, no, all'interno della roba.
Non esagerare, la mia competenza, tu se mi stai sopra, non ne ho, l'altra la sapevo, questa non la so. Mi piaceva perché Big Yellow Taxi è una canzone di Johnny Miller, molto allegra al mattino, e siccome i temi che affrontiamo ogni tanto sono, so che tu avresti voluto, Luigi, perché sei una persona, un giornalista, parlare di taxisti, per esempio, sarebbe stata un'ottima idea, e invece no, io non parlo di taxisti, voglio stare nel tema scuola e chiedere a tutti e tre, cellulari in classe, quale sarebbe la vostra regola, cioè qualcosa proprio in sintesi, il per ministro me, dice scegliete voi, cosa facciamo?
Per me cellulari a casa, si riprende il cellulare quando si torna a casa, sarò severa, però la penso così.
No, il cellulare a casa no, perché mio figlio sta iniziando adesso ad andare a scuola da solo e io voglio che mi mandi il messaggino quando arriva e voglio che in qualsiasi situazione, è vero che quando noi andavamo a scuola da soli non c'erano i cellulari, quello che vuoi, c'erano anche meno macchine, meno pericoli eccetera eccetera, io voglio stare tranquilla, lei mi manda il messaggino arrivato oppure all'uscita, parto adesso da scuola, bene, ciao, sono più tranquilla.
Io al liceo il cellulare durante la lezione confesso che lo usavo, ero abbastanza diciamo sveglio da poter seguire la lezione, non distrarmi troppo, quindi lo guardavo un attimo lo toglievo, però è impossibile controllare i ragazzi in questo
allora,
senso, quindi è giusto
in una cesta.
Esatto, esatto, il problema è che poi bisogna andare perché cosa, controllare che il ragazzo non ne abbia un altro, che non ne abbia tre, che non ne abbia consegnato uno di un amico.
Beh, però diventa più complicato perché un minimo di rapporto di fiducia, ragazzi, mettetelo in una cesta, mettetelo in un schedario con i vostri nomi, lo lasciate lì. Ieri qui a Camogli, perché a me piace ascoltare gli adolescenti, è stato bellissimo, è venuta una ragazzina di 16 anni, anzi due ragazzine di 16 anni, con una fotografia e mi dice, quando avevo 6 anni, con la mia mamma sono venuto e le ho chiesto di fare una foto e aveva la foto di quando aveva 6 anni, adesso ne ha 16 e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme con le due ragazzine, di questo parlavamo, ragazzine intelligenti. Chi descrive gli adolescenti come una specie di branco di mostri è un pazzo e non sa di cosa parla, ci sono in giro dei ragazzi e delle ragazze fantastici, molto, alcuni molto più posati dei loro genitori e insegnanti, chiusa parentesi, non tutti, ci sono anche problemi, però queste qua erano deliziose e loro, la regola loro è cellulari in tasca, non si tirano fuori durante le verifiche, cellulari nella cesta e invece durante la ricreazione glieli lasciano tirar fuori per guardare i messaggi. Questo è quello che è una delle scelte. Di sicuro bisogna convivere, ma l'idea che io parlo da uno che non ha più figli adolescenti, ho una nipotina di 2 anni, un figlio di 30, quindi sono fuori da questa cosa. Però i ragazzi, come vi ho detto, vado nelle scuole, vedo. Siccome col buon senso ci si arriva, parlando e spiegando ai ragazzi, perché comunque se tu guardi il cellulare tu sei in un altro mondo, guardi le tue cose, le tue chat, i tuoi account, e io preferivo guardare le compagne del banco vicino.
Però ma infatti secondo me, scusate, il tema è proprio quello, no? Cioè nel senso, non avere il cellulare in classe può significare riuscire a sviluppare di più il rapporto interpersonale tra gli alunni, cosa che se uno ha il cellulare durante la ricreazione invece di parlare col compagno magari sta a guardare i social.
Sì, ho capito, ma la ricreazione c'hanno 10 minuti, cioè adesso non è che sono
appunto
questi 10 minuti che cambiano la vita, onestamente. Però a me sembra una discussione un po' folle, mi spiego, è quello che ho cercato di dire anche a mio figlio, posto che loro sono comunque ancora piccoli, non hanno questa esigenza o non sono così smaliziati. Però è normale che il cellulare a scuola non ci deve essere, se non per fini didattici. Perché come se io venissi qui a lavorare, mentre Severini parla, non so, scrollassi i video dei gattini, appunto, su TikTok. Cioè, sei a scuola, punto. Non
so, ma tu sei, Barbara, sei una professionista. Un ragazzo nel momento in cui tira fuori il cellulare a scuola, ma io l'ho visto a scuola di giornalismo, i ragazzi, gli ho detto: ragazzi, per favore non guardate i cellulari. Ah, ma prendiamo appunti sul cellulare. Ascoltami, prendi un pezzo di carta, una matita e prendi gli appunti. Primo, fa bene, perché scrivere a mano fai già la prima sintesi tra quello che senti e quello che scrivi, quindi scrivere a mano è un grandissimo esercizio, questo lo dico a tutti, prendere appunti. Ma poi, quando hai il telefono in mano, tra quello che viene distratto dal beep del messaggino che arriva dalla notifica, da quello che fa il furbo perché dice che ti ascolta ma sta guardando i cavoli suoi, secondo me bisogna fare uno sforzo e lasciarli tranquilli per qualche ora. I cellulari stanno di qua e noi stiamo di là.
Come si fa a lavorare, voglio dire, il cellulare al limite lo guardi due minuti all'intervallo, io farei una roba, certo, di questo tipo.
Comunque, interessante, per chiudere il tema prima della pubblicità, il passaggio, diceva Beppe, sul rapporto di fiducia sarebbe anche carino, ma credo che succeda, credo mai, che fosse un insegnante a dire: ragazzi, come ci vogliamo regolare? Decidiamo insieme. Cioè, io i cellulari non ve li tolgo, ma riuscite a essere, perché okay, poi se la lezione
poi
è interessante,
Tarelli,
ma sei di una saggezza.
No, però scusate, quanti insegnanti ci sono? Abbiamo bisogno di una.
Ciascuno si regola a modo proprio.
Regà, e poi per 5 insegnanti al giorno abbiamo 5 regole diverse. Dai, su, è un casino così, eh.
Beppe è dalla mia parte almeno, meno male.
Quando ancora erano malinconici, bastava una spiaggia e solo Chris Martin, anche ipnotici per certi versi, per fare un grande successo. Quello dei Coldplay, 2008, Yellow, appena riascoltato qui su RTL 102.5 in Severgnini alle 8. Sono curiosa di capire perché Beppe ha scelto proprio questa canzone, al di là del titolo Yellow, che ci sta assolutamente nella puntata di oggi. Qual è la storia dietro questo brano?
Allora, stavolta sono preparato, devo correggerti sull'anno, perché è del 2000, era il disco che si chiama Parachutes, ed è la canzone che ha fatto i Coldplay. Yellow è stata la canzone insieme a Trouble che ha lanciato i Coldplay. Loro stavano registrando in Galles, i Coldplay, c'era Steve Martin che voleva imitare Neil Young e faceva un po' il falsetto, lo senti, lo ha detto lui, questa cosa qua. Escono, vedono le stelle e dice: e look at the stars, guarda le stelle, dice nella canzone. Va bene, rientrano in studio e non gli venivano le parole, e poi Steve Martin guarda e vede le pagine gialle, e Chris Martin vede le pagine gialle, e quindi Yellow, il titolo della canzone, viene dalle pagine gialle che si chiamano Yellow Pages anche in inglese. Questa non la sapevi, di la verità.
Questo non la sapeva nessuno,
no,
credo.
Forse Chris Martin e gli altri della band, poi magari lui l'ha detta alla moglie successivamente, ma poi se ne è persa traccia.
No, è una canzone fantastica. Io lo dedico a tutti i ragazzini che hanno cominciato la scuola, e una in particolare, che è una figlia di una persona a cui tengo, che lavora con me, che si chiama Julie, e ha cominciato la prima media, e quindi è dedicata a lei. Yellow, le ho regalato anche una penna di Harry Potter da portare a scuola, non so cosa se ne farà. Cioè, una penna stile Harry Potter, un pennone impegnativo. Allora, perché Yellow comunque ci serve per chiudere la puntata? Parliamo di estate, giallo. Mi sembra un bel colore da ombrelloni. Infatti io sono a Camogli, sto guardando il mare, vedo anche ombrelloni gialli. E la questione dei balneari, non so se l'avete seguita, è arrivata a un punto di svolta, perché il governo, sorprendendo tutti, anche i balneari, c'è questo DDL uscito all'inizio di settembre, quindi pochi giorni fa, in cui ci sono novità che lasciano piuttosto perplesse perfino uno come me, che diceva sempre anche agli amici che hanno stabilimenti balneari: guardate che non potete andare avanti per sempre così. Però queste novità mi lasciano piuttosto perplesso, ecco. Qualcuno di voi, vado avanti, vi interessa? Chiudiamo,
assolutamente, del... sì, siamo interessatissimi.
No, mi interessa sapere i prezzi degli stabilimenti in Liguria, che notoriamente è una delle zone più care, anche perché lì la spiaggia è piccolina, proprio per un discorso morfologico. Non ci sono 15 file come sulla Riviera Romagnola, o sbaglio?
Esatto, no. Qui io in Liguria io vado al mare in Gallura, dove gli stabilimenti balneari sono pochi, perché le spiagge libere sono la grandissima maggioranza. Però diciamo la verità, allora, l'aspetto fiscale se ne è parlato, il fatto che comunque gli stabilimenti balneari garantiscono in molti posti la pulizia, la sistemazione, il salvataggio, quindi tutto questo è vero, però era chiaro che non si poteva andare avanti. La norma europea, questa famosa direttiva Bolkestein, obbliga, non suggerisce, obbliga gli stati membri a mettere a gara i servizi pubblici, in questo caso sul demanio. Quindi era impossibile andare avanti pagando canoni spesso irrisori per una cosa che in teoria è di tutti, senza permettere a nessun altro. Uno lo prende e se lo tiene a vita, perché questo non si poteva fare. Qual è la novità preoccupante, però? Corro, ma è importante capirlo, perché primo, la novità preoccupante è che non c'è un limite alle concessioni, cioè se una multinazionale arriva a decidere di prendersi di fare le gare e prendersi tutti gli stabilimenti balneari della Riviera di Levante, dove sono io in questo momento, in teoria potrebbe farlo, perché non c'è un limite alle concessioni che un individuo, una società, una persona possa avere. Primo. Secondo, chi vince la gara deve pagare all'uscente solo il 20%, il resto glielo paga dopo. E se va in bancarotta, se fallisce, quindi uno perde il suo stabilimento balneare che ha costruito, il danno è la beffa, perché poi non vede più neanche i soldi. I comuni possono aspettare fino al 2027 per fare le gare, oppure no, devono decidere loro. Tu immagini uno che fa questo lavoro, l'ansia con cui affronta tutto questo. Quindi si potrebbe andare avanti, però perfino uno come me, che diceva qualcosa si dovrà fare, mi lascia abbastanza perplesso, perché poi si calcola sugli impianti fatti, cioè sull'indennizzo si calcola su quello che è stato fatto nello stabilimento balneare, non sul fatturato, ma calcolatelo sul fatturato, così si vede chi dichiarava o no. No, quello no.
Beppe, però io sono incuriosita da una cosa, da una tematica che riguarda forse anche personalmente me. Ma che cosa cambierà secondo te per noi che usufruiamo della spiaggia e degli ombrelloni e dei lettini, eccetera?
È impossibile da sapere, perché secondo me molti manterranno le proprie concessioni e dovendo pagare di più, perché ovviamente le gare, alcuni canoni sono irrisori. Il rischio, questo oggettivamente, che lo tengono i vecchi concessionari, ma soprattutto se lo prendono i nuovi, che magari fanno investimenti, il timore è che si vada ancora a pagare ancora di più. E quindi, anche se poi, come sapete, da anche qui a Camogli ci sono parti di spiaggia. Ieri era buffo perché c'erano gli stabilimenti abbastanza vuoti, è venuto fuori il sole, e negli spicchi di spiaggia libera eravamo proprio tutti seduti uno sopra l'altro, era abbastanza buffo.
I soliti poracci, adesso non vorrei dire.
No, non si poteva dire.
Ma sono stato lì, Barbara, sono stato lì un'ora, vado a prendere un ombrellone, a parte
bravo,
che ero vestito.
Bravo, sì, finisci, vai.
No, ero vestito di tutto punto, sembravo anche un cretino. Cioè, alle 5 del pomeriggio prendo un ombrellone per star lì con la giacca e la cravatta. Ma ti sei? No, cravatta non l'avevo, con la giacca e le scarpe venivo dalla presentazione. Ultima cosa, e poi vi lascio. Di questo tema io cerco di non mescolare, di non farmi pubblicità, però è una cosa a cui tengo: il mio podcast sul Corriere, che si chiama Radio Italians. Domani c'è parte proprio con un audio, un vocale di persone che conosco, amici che hanno uno stabilimento balneare in Gallure, sono molto preoccupati e io prendo sempre le voci e ho un po' imparato, quindi da RTL imparo a fare il podcast e viceversa.
E noi di questo siamo molto contenti. Allora, verso la conclusione della puntata di oggi, come sempre all'insegna del giallo,
un titolo, tanti significati. Al mare vuol dire onde grosse, è stato anche il titolo di una trasmissione TV condotta negli anni 80 da Red Ronnie, ma soprattutto è una canzone degli anni 60 di Gianni Pettenati. Il nostro Millennium Hit di oggi, per chiudere Severgnini alle 8, è Bandiera Gialla.
E il tuo cuore batterà.
1966, il nostro Millennium Hit di oggi è Bandiera Gialla, Gianni Pettenati, questa è RTL 102.5. L'appuntamento con Severgnini alle 8 è per il prossimo sabato, quindi da Camogli grazie a Beppe Severgnini.
Grazie a tutti voi.
Grazie a Valentina Iannicelli.
Santarelli, grazie.
E grazie a Barbara Sala, grazie ai tecnici, appuntamento a sabato prossimo, ciao.
E noi torniamo domani con Non Stop News, ciao.